le voci.
Il 7 gennaio, giorno della memoria, 70 anni fa, veniva aperto il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, uno dei tasselli più importanti per completare la soluzione finale del problema ebraico. I nazisti chiamavano così lo sterminio degli ebrei. Parleremo anche delle altre categorie di esseri umani da eliminare in quei campi. Auschwitz è un simbolo, il patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e da 20 anni le Nazioni Unite hanno definito quello di oggi il giorno della memoria. Buongiorno da Alessandro Bertellotti. Gli ospiti in studio sono Emilio Gentile, uno storico, Elio Bollag, esponente della comunità israelita di Lugano, e Ludovica Domenichelli, portavoce di Amnesty International della Svizzera italiana. Ma mi collego subito con Gabriele Nissim, che troviamo a Viterbo. Buongiorno.
Buongiorno, sono qui a Civita Castellana, ci sono un migliaio di ragazzi che si sono radunati nell'aula magna del liceo, no, per commemorare questa giornata, e saranno premiati per i lavori sui giusti, no, che hanno fatto, e quindi è un grande momento di riflessione.
Passeremo anche qualche minuto anche noi con le scuole nella Svizzera italiana a raccontare le esperienze che si stanno vivendo qui in questa giornata. Gabriele Nissim, lo presento, giornalista, saggista, storico e presidente di Garivo, la foresta dei giusti. Pochi mesi fa è uscito un libro per Mondadori, La bontà insensata, il segreto degli uomini giusti. Ci accenna alla foresta dei giusti di Garivo, di cosa si tratta? Piantare alberi per conservare la memoria, di cosa stiamo parlando?
Ecco, io penso che sia molto importante nel giorno della memoria non solo ricordare le vittime, non solo ricordare i carnefici, ma ricordare gli uomini che hanno cercato di opporsi al male. E questa categoria dei giusti è nata proprio dalla riflessione ebraica, è nata dal memoriale di Yad Vashem, dove un giusto è stato definito un non ebreo che aiuta un ebreo, un uomo che è andato in soccorso di un altro uomo. E io ho pensato che questa categoria dovesse diventare una categoria universale per tutti i genocidi, perché il concetto di ingiusto insegna la responsabilità. Noi pensiamo sempre che il male sia ineluttabile, il che non è affatto vero, perché gli uomini hanno sempre la possibilità di reagire contro il male. Allora, insegnare le storie dei giusti significa poi insegnare la prevenzione dei genocidi, perché un uomo al singolare può sempre essere arbitro di un destino dei suoi amici, dei suoi colleghi, dei suoi compagni, può sempre fare andare la storia in un'altra direzione. Io mi ricordo quello che mi ha detto proprio il fondatore del Giardino dei Giusti di Yad Vashem, Moshe Bessi, che diceva: io ho raccolto migliaia di casi e mi sono accorto di questa verità, che non c'era luogo in Europa dove non sarebbe stato possibile fare qualche cosa per aiutare gli ebrei. Non è vero che dovevano vincere per forza i nazisti, c'era sempre la possibilità di fare qualche cosa. Allora io penso che questo sia l'insegnamento fondamentale che noi dobbiamo insegnare ai giovani. Il giorno della memoria è il giorno della lotta all'indifferenza. Non è solo un ricordo del passato, ma è un insegnamento alla responsabilità individuale.
C'è anche un altro giorno, il giorno dei giusti, che è il 6 marzo, è corretto?
Ecco, infatti noi così abbiamo ottenuto nel Parlamento europeo proprio nel 2012 la giornata europea dei giusti, una giornata che ricorda i giusti di tutti i genocidi, e questo è diventato un percorso che in Europa sta avendo sempre più successo, perché la giornata viene celebrata in Italia è stata proposta anche una legge in Parlamento, è stata celebrata in Polonia, dove si è creato proprio quest'anno nel ghetto di Varsavia il Giardino dei Giusti, no? E la stessa cosa sta avvenendo anche a Praga, anche in Ruanda si sta creando il Giardino dei Giusti, in Bosnia è nata un'associazione per ricordare chi ha lottato contro la pulizia etnica. Quindi diciamo, un po' c'è questa continuità tra il giorno della memoria e il 6 marzo, giornata dei giusti, e io mi auguro che anche la Svizzera possa aderire a questa giornata. So che l'avvocato Bernasconi si sta dando da fare per creare un giardino dei giusti a Lugano e per presentare una mozione nel Parlamento del Consiglio federale svizzero per aderire a questa giornata. Credo che sia molto importante che questa giornata così si estenda sempre di più in Europa. Io ce la metto tutta col mio lavoro, con la nostra fondazione, ma ovviamente ho bisogno di tanti amici, di tante persone che mi aiutino.
Ha accennato alla Svizzera, ha accennato alla Bosnia, al Ruanda. Riprenderemo nel corso della trasmissione la lotta contro l'indifferenza e contro ogni discriminazione, come ha accennato lei. Le faccio un'ultima domanda. Lei conosce sicuramente Paul Grüninger.
Ah, Paul Grüninger è una storia bellissima, ed è una storia che ha avuto, e di questo non se ne parla, io ne ho scritto nel mio libro Il Tribunale del Bene, ha avuto un grande impatto nella discussione in Israele proprio sull'idea dei giusti, no? Perché all'inizio l'idea era questa, che un giusto per forza doveva essere un uomo che era un po' eroe, che aveva rischiato la vita, no? E allora il giudice Moshe Beschi, quando presentò a Yad Vashem la storia di Grüninger, disse: guardate, questo uomo non ha rischiato la vita, ha rischiato però la reputazione, come dire, poi è stato licenziato, e questo uomo comunque ha mostrato che ogni persona, come dire, può sempre fare delle cose, non c'è bisogno di essere un eroe perfetto per aiutare le vittime, no? E il caso Grüninger, no? Come dire, ha fatto, diciamo, crescere in Israele quest'idea, in fondo, diciamo, della banalità del bene, no? Cioè, nel senso che il bene può essere fatto da uomini che non per forza, diciamo, decidono di morire per l'altro uomo, ma fanno dei gesti di coraggio. Che cosa ha fatto Paul Grüninger? Ha fatto passare gli ebrei alla frontiera, ha disubbidito agli ordini, metteva dei nomi falsi, metteva delle date false, no? E poi a un certo punto questo uomo è stato, gli hanno tolto il suo lavoro, ha avuto molte difficoltà in Svizzera, no? Però è stato un uomo che ha resistito. Ecco, io penso che la storia di Paul Grüninger sia emblematica per dire che ogni uomo nel corso della sua vita ha la possibilità di fare degli atti di umanità che non sono per forza eroi. E Moshe Beschi mi diceva questo: guarda, se io dico che per salvare gli ebrei dal nazismo bisogna essere eroi, sacrificare la loro vita, allora mi diranno: ma guarda, chi me lo fa fare? Invece gli eroi normali e quotidiani ci dimostrano che ognuno può fare qualche cosa contro l'indifferenza. Quindi io ringrazio Paul Grüninger, meriterebbe una grande piazza nel centro di Lugano, certamente.
Io invece ringrazio Gabriele Nissim. Scopriremo tra un attimo la figura di Paul Grüninger con una bellissima, mi permetto di usare questo aggettivo, intervista del collega Rolf Schürch alla figlia Ruth Rodunder nel corso della trasmissione tra pochissimo. Ringrazio Gabriele Nissim, giornalista, saggista, storico e presidente di Gariwo, Foresta dei Giusti, autore del libro La bontà insensata, Il segreto degli uomini giusti, di Mondadori. Grazie, buon lavoro e buona giornata.
Grazie mille a voi, buon lavoro.
E con gli ospiti in studio, Elio Bollag, buongiorno.
Buongiorno.
Mi permetto di ripresentarvi, esponente della comunità israelita di Lugano. Le chiedo di descrivere le sue sensazioni sul giorno della memoria con un aggettivo.
Ma la memoria fa bene, perché quello che mi fa paura è il non voler sapere, il voler rimanere nell'ignoranza. E da ebreo che sono, devo dire che siamo un po' un popolo condannato a ricordare. È perfino un precetto, quello nella Bibbia, che ricordati di questo, di quello, e annualmente ci si ricorda delle cose, e tanto sta che l'ebreo è diventato un po' il rompiscatole dell'umanità, perché persiste a ricordare cose che altri vogliono dimenticare.
Quindi la condanna al ricordo. Buongiorno sì. A Ludovica Domenichelli.
Buongiorno.
Portavoce di Amnesty International della Svizzera italiana. È un piacere averla qui. Un aggettivo da giovane, per la voce è giovanissima, per raccontare la giornata, il giorno di oggi dal suo punto di vista.
Ma io credo che sia veramente difficile trovare un aggettivo per gli errori avvenuti tanti anni fa. Quello che penso sia importante dire è continuare a ricordare le gravi violazioni dei diritti umani che avvengono oggigiorno anche, quindi attualizzare questa giornata. Cioè la giornata della memoria dovrebbe essere l'occasione per opporsi all'indifferenza e per esprimere un netto rifiuto a qualsiasi tipo di discriminazione, che sia di tipo razziale, etnico o di genere o in generale.
E lo scopo anche della trasmissione del Mille Voci di oggi, il giorno della memoria, non è soltanto una commemorazione, ma è anche capire che da allora tante volte questo errore, l'errore di considerare altri esseri assolutamente inferiori, la scusa per la discriminazione, si è ripetuta nel tempo. Gabriele Nissimi pochi minuti fa ricordava la Bosnia e il Ruanda e il fatto che siano stati create delle foreste anche in quelle realtà, per ricordare che non è tutto finito nel 1945 con l'apertura del campo di sterminio di Auschwitz. Io do il buongiorno a Emilio Gentile.
Buongiorno.
È storico, un monumento della storia.
Non ancora, sono ancora vivente.
Un aggettivo per descrivere il giorno della memoria.
Che non sia un alibi per dimenticare gli altri 364 giorni, che quello che si ricorda il 27 gennaio non è soltanto un evento unico ed eccezionale, ma è un evento singolare in una catena di eventi che hanno fatto del XX secolo uno dei più tragici e che, ahimè, ha lasciato in eredità all'inizio del XXI secolo altrettante tragedie. Quindi ricordare, ma allo stesso tempo non fare una sorta di alibi commemorativo che converge tutto il 27 gennaio e per gli altri 364 giorni è distrazione dai delitti che vengono continuamente commessi in tutte le parti del mondo, per le stesse ragioni di discriminazione, di odio religioso, di odio etnico, di superiorità razziale.
Quindi Auschwitz non è mai finito, secondo lei?
Temo di no, fino a quando non riusciremo a sradicare ciò che provoca Auschwitz, cioè la presunzione che alcuni sono superiori e migliori di altri e gli altri devono essere eliminati perché questi superiori possono vivere tranquillamente.
Renato al 955 un sms, parola chiave rete 1, scrive: importante ricordare le atrocità commesse contro gli ebrei, ma facciamoci sentire contro le morti assurde causate da guerre folli odierne. Renato ha capito perfettamente quale sarà lo spirito della nostra trasmissione. Mi permesso di attendere un attimo prima di comunicare anche il numero di telefono per i vostri interventi e per le vostre considerazioni o per domande ai nostri ospiti, 0848 03 0707. Lo faccio ora solo perché voglio ricordare che oggi Emilio Gentile sarà ospite alla giornata cantonale della memoria 2015, alle origini del male, cinema, storia, deportazioni e sterminio in Europa, a Massagno al Cinema Lux dalle 13.15 alle 17.30. Vi avevo fatto presente che avremmo avuto un piccolo insert, devo chiedere agli gli ospiti che stanno aspettando di parlare di attendere qualche minuto, perché ascoltiamo prima un passaggio dell'eccezionale testimonianza rilasciata a Rolf Schürk dalla signora Ruth Roduner, la figlia 93enne del commissario capo della polizia sangallese Paul Grüninger, intervista registrata al valico di frontiera di Polzau. Come racconta molto bene il film di Alec Exponer, caso Grüninger, trasmesso dalla RSI la settimana scorsa nell'ambito della programmazione per la giornata della memoria, Paul Grüninger fu processato e condannato alla fine degli anni 30 per aver salvato 3.600 profughi ebrei tra il 38 e il 39 del secolo scorso, contravvenendo alle disposizioni federali.
Jetzt muss ich noch sagen, jetzt sind wir da in die Polzau, da ist jetzt Grenzen, oder wo da sind jetzt die Flüchtlinge übergekommen. Da.
Ecco, qui siamo a Polzau. Qui c'è la dogana dove arrivavano tutti quei profughi. Era un po' diverso, ma non tanto. Il fiume che passa da qui è il vecchio Reno. le persone che arrivavano da Vienna o altri posti sapevano che qui si riusciva a passare la frontiera. La gente che arrivava a Dipolsau valicava la frontiera, ecco, proprio lì dove siamo passati prima. I profughi venivano accolti in un lager, se arrivavano di notte, perché naturalmente arrivavano illegalmente. Non passavano sul ponte, passavano sotto, nell'acqua. Sul ponte li avrebbero rimandati indietro. Il primo giorno finivano in un centro di accoglienza. Poi, il giorno successivo, dovevano recarsi a San Gallo, nell'ufficio di mio padre, alla polizia cantonale. Lui doveva decidere, naturalmente, non mandava indietro queste persone perché sapeva che sarebbero state spacciate. Con le tre paroline «Du hast bliebe», «Tu puoi restare», oppure «Sie können bliebe», «Lei può restare», veniva chiusa la pratica, non c'era molto da dire. Più tardi, ogni tanto, si rivide qualche persona che poi raccontò di questi episodi. Magari qualcuno si era rifugiato qui. Oggi è chiaro, per motivi di età non c'è più nessuno. Anche loro dicevano, abbiamo visto il signor Grüninger solo per un attimo. Saranno state 10 o 20 persone al giorno che facevano la fila davanti alla porta dell'ufficio. Uno dopo l'altro, uno per uno, non insieme, entravano. E quando diceva, lei può restare, potevano tirare un grande sospiro di sollievo, perché era la decisione finale. Potevano restare in Svizzera.
Und wenn er gesagt hat, du kannst bleiben oder sie können bleiben, dann haben sie können aufschnaufen, dann sind sie froh gewesen, dass sie das endgültige Mal haben können in der Schweiz sein, oder?
L'intervista completa a Ruth Roduner, che è una sorta di prosecuzione della vicenda narrata dal film di Alan Sponer, si può ascoltare sul podcast RSI alla pagina del programma Ginevra Sciaffusa Chiasso, edizione del 1 dicembre 2014. Elio Bollag, una sua considerazione.
Il caso Grüninger, nella sua unicità, mi ricorda una trasmissione televisiva del grande attore Marco Paolini, che era intitolata Ausmerzen. Ausmerzen voleva dire cancellare, e ai tempi, quando incominciava a funzionare il nazismo in Germania, i bambini handicappati venivano praticamente tolti dalla comunità, in pratica ammazzati. I medici dovevano consegnarli in una clinica con la scusa di guarirli, e invece scomparivano. E a un certo punto la gente del luogo passava vicino alla casa dove scomparivano i bambini, dicendo in tedesco «Hier werden sie ausgemerzt», che voleva dire «qui vengono ammazzati». E Marco Paolini ha fatto un commento e dice «e noi cosa avremmo fatto?» Perché era una legge di Stato alla quale non si poteva sfuggire. E ai tempi, devo paragonarlo, c'era una legge di Stato svizzera che impediva di accogliere gli svizzeri alle frontiere.
Ha portato alcuni documenti che poi ci racconterà, ci descriverà tra un attimo. 0848 030707, abbiamo in linea Ernesto, buongiorno.
Buongiorno, sono Ernesto Borghi, presidente dell'Associazione Biblica della Svizzera Italiana. Volevo salutare cordialissimamente tutti i presenti, in particolare il signor Bollag, complimentarmi molto per il taglio di questa loro trasmissione e citare un dato che mi pare importante. Dal punto di vista biblico, come si ricordava in parte prima, memoria, ricordo, significa far vivere in modo effettivo tutto ciò che di importante si vuole sottolineare. Credo che questa sia una giornata in cui questa nozione di memoria sia particolarmente importante. Allora questa sera, oggi pomeriggio e questa sera, vivendo la 14ª giornata di introduzione generale alla Bibbia a Breganzona, ricorderemo, proprio perché ci occuperemo di tre figure importanti bibliche, cioè Giuditta, Ester e Ruth, ricorderemo il tema della memoria, nel senso che oggi ricordiamo cercando di farla vivere e dando il nostro piccolo contributo perché questa importante vitalità di fondo possa continuare di generazione in generazione.
Grazie. Le faccio una piccola domanda, mi perdoni se Prego. Mi permetto, ma Prego. È vero che si può parlare, come ha accennato Elio Bollag, di essere condannati alla memoria quando si parla del popolo ebraico?
Ma io direi, forse condannati è un'espressione come dire, molto comprensibile nel quadro culturale generale, anche pensando a quel che il XX secolo purtroppo ci ha proposto, direi piuttosto vincolati in modo forte e significativo alla memoria, questo sì. Questo credo che sia, dal mio punto di vista, forse un'espressione più adeguata, con tutto il rispetto per quello che è stata la vicenda del popolo ebraico nei secoli e pensando a tutte le situazioni che voi stessi avete ricordato, dall'Africa ad altre zone del mondo, dove anche nel XX secolo il disconoscimento del diritto dell'altro a sviluppare se stesso e a vivere nel modo migliore è stato ampiamente dimostrato.
Grazie Ernesto per il suo contributo. Abbiamo in linea Maria, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi, mi chiamo Maria Osterwalder, volevo portare la mia piccola testimonianza della Seconda Guerra Mondiale. Ero bambina, la mia madrina, non ebrea, cristiana, ha nascosto una famiglia di ebrei durante quel brutto periodo. L'ha nascosta a casa sua. Il marito era muratore, hanno tagliato una parte della parete, hanno ricavato una porta che si confondeva con la parete stessa e per 7 mesi hanno nascosto una famiglia di Ferrara, Bassani. Non ricordo i nomi, avevano una figlia con la quale giocavamo io e mia sorella e per 7 mesi ci siamo frequentati, uscivano solo la sera e mangiavano con i padroni di casa e poi ritornavano a nascondersi dentro
questo piccolo appartamento. Lei come vivrà la giornata di oggi, signora?
Io sono giorni e giorni che vivo questa giornata con grande dolore e soprattutto per quello che riguarda la dignità dell'uomo ridotta in questo modo. Soprattutto la mia pena maggiore è per i bambini.
Grazie per la sua testimonianza.
Volevo dirvi, prego, che ieri è apparso sul Giornale del Popolo la mia testimonianza su quello che riguarda un personaggio che è stato conosciuto molto qui a Lugano, la Federica Spitzer.
Grazie ancora, è vero che... Sì, prego, signora.
Questa mia testimonianza di questa mia madrina è una testimonianza proprio a una famiglia giusta. Ecco, io potrei dire che la mia madrina è un personaggio di spicco sotto la veste dell'umanità.
Grazie per il suo contributo. I giornali di oggi, come accennato anche da Maria, anche quelli dei giorni scorsi, dedicano ampio spazio al giorno della memoria. Vi invito a partecipare allo 0848 03 0707 o inviando un sms al 955 parola chiave rete 1. Basta con il vittimismo, leggo, oggi è tempo di autocritica anche riguardo al presente. Ci scrive un ascoltatore o a un'ascoltatrice, chiedo a Ludovica Domenichelli. È tempo di autocritica anche riguardo al presente, è un'occasione anche per capire il lavoro quotidiano di Amnesty International.
Assolutamente sì, credo che purtroppo ci siano ancora milioni di Anne Frank nel mondo. Pensiamo alla stretta attualità, a quello che sta succedendo in Nigeria con questo gruppo terroristico di Boko Haram che sta letteralmente massacrando la popolazione civile nel nord del paese. È notizia di qualche settimana, con la distruzione totale di villaggi, di intere città cancellate dalla carta geografica. Ma non solo, ma pensiamo all'Iraq, alla pulizia etnica che sta avvenendo in Iraq, dove Amnesty ha documentato l'esistenza di veri e propri campi di sterminio, dove si sta tentando di annientare le minoranze etniche e religiose. Ci sono davvero tante situazioni oggi nel mondo dove si stanno perpetrando crimini di guerra e crimini contro l'umanità. E il ruolo di Amnesty International è quello di tenere viva le luci dei riflettori su questi drammi che ancora oggi accadono.
Oggi abbiamo accennato, se c'è la giornata cantonale della memoria, e ospite è anche Emilio Gentile. Nei campi di sterminio si parla di olocausto, si parla di Shoah, c'era il desiderio di, è il titolo del suo contributo di oggi durante questo convegno, c'era il mito della rigenerazione, non erano soltanto eliminati nella soluzione finale gli appartenenti alle comunità ebraiche, ma c'era una lunga lista di categorie di persone considerate impure, non all'altezza di vivere. Quali sono queste categorie e perché c'era questo mito della rigenerazione?
Beh, si è già ricordato che venivano eliminati in Germania per legge i bambini, poi i dementi, poi si è proceduto verso gli zingari, tutti gli omosessuali, tutti quelli che contrastavano con una idea o con un ideale o con un mito di uomo e donna rigenerati da una sorta di millenaria corruzione. Questo nasce, purtroppo è la tragica contraddizione, nasce con il mito delle rivoluzioni democratiche, quelle cioè di riscattare l'essere umano da una servitù secolare e dargli la dignità del libero cittadino. Le rivoluzioni democratiche in America e in Francia fanno emergere questa idea che si può liberare l'uomo dal peso del suo passato, ma nel corso dell'Ottocento questa idea, questo mito dell'uomo nuovo che deve essere rigenerato, viene sposato a tutte le più terribili ideologie, dal nazionalismo esasperato al razzismo, all'antisemitismo, per cui si crea questa sorta di complesso del degenerato. Uno dei libri più famosi dalla fine dell'Ottocento è Degenerazione, del medico ebreo sionista Max Nordau, che era un liberale, il quale tuttavia concepiva la modernità come una continua degenerazione del fisico, del morale, del costume, e tutta l'arte d'avanguardia moderna, da Wagner, Nietzsche, anche la filosofia, era considerata un esempio di questa degenerazione. È tragico che questi movimenti nazionalisti come il nazismo fanno confluire nella loro volontà di sterminio non l'idea di eliminare per un gusto criminale, ma addirittura paradossalmente per liberare l'essere umano da tutto ciò che lo può corrompere. Come diceva un grande storico del nazismo, George Mosse, l'ideale del nazismo attraverso lo sterminio era quello di avere una rispettabile moralità borghese in una casa bene arredata.
In nome di questo, nei campi di sterminio sono entrati con i triangoli gialli milioni di ebrei. Soltanto ad Auschwitz ne è morto 1,5 milioni di ebrei, se non ricordo male. Col triangolo rosso i dissidenti politici, col triangolo verde venivano indicati i criminali comuni. C'erano altre categorie, possiamo proprio chiamarle così, che comprendevano gli immigrati, gli apolidi, gli zingari, i soggetti considerati antisociali e gli omosessuali. Questi venivano sterminati nei campi di sterminio, venivano condotti in uno dei numerosi lager in Europa. Abbiamo in linea Silvio, buongiorno.
Sì, buongiorno. Volevo solo dire che domenica mi sono trovato a Verona e la comunità ebrea di Verona ha esposto un vagone treno dove venivano trasportati appunto gli ebrei. E c'era un signore sopravvissuto che raccontava e io sono entrato dentro. Ma deve essere stato qualcosa di terribile. Queste sono cose che non bisogna dimenticare, e credo che non dimentica solo chi è sensibile, e rispettare la giornata di oggi.
Grazie Silvio, e noi cerchiamo di comprendere anche grazie alle sue parole come si cerca di non dimenticare nelle scuole. Ci colleghiamo con Chiara Guerzoni, che si trova in una scuola di Chiasso. Buongiorno.
Buongiorno, sì, siamo alla scuola media di Chiasso.
Allora, voi oggi passate la giornata, c'è un importante calendario di iniziative nelle scuole della Svizzera italiana e sono sicuro anche in tutte le scuole della Svizzera per commemorare e comprendere il significato della giornata di oggi. Ci potete raccontare cosa state facendo e qual è la reazione dei ragazzi?
Beh, la reazione dei ragazzi è fantastica. Abbiamo appena finito di cantare tutti in coro le canzoni degli Intillimani, o Bella Ciao, è proprio bellissimo. Con i ragazzi adesso stiamo ricordando insieme a loro, insieme ai loro professori, quello che è successo qui in particolare a Chiasso 40 anni fa in Cile, quindi la dittatura di Pinochet, e quello che successe in Ticino e in Svizzera, quindi quando la Svizzera, una parte della classe, della società civile svizzera, decise di ospitare i rifugiati, che le persone che scappavano dalla dittatura. Abbiamo avuto la possibilità di avere con noi l'avvocato Marco Mona, che fu uno dei massimi esponenti della società civile di quel tempo, che aiutò a far arrivare qua quasi 2000 rifugiati cileni, e Patrizio, di origine cilena, che è stato una delle prime persone ad arrivare qui in Ticino, proprio dal Cile, e ci ha raccontato quello che successe a lui. Era uno studente universitario, fu arrestato, torturato, vide i suoi amici morti, vide adesso in esilio qui, insomma quello che fu la sua vita, e credo che per i ragazzi ascoltarlo sia stato molto bello e molto interessante.
Ecco, perché nelle scuole, facile porvi questa domanda, è più complessa secondo me la risposta, perché è necessario andare nelle scuole, secondo Chiara Guerzoni e tutti coloro, Chiara Guerzoni è una esponente di Amnesty, e tutti coloro che sono impegnati in questo momento nelle scuole per ricordare questo giorno.
Perché? Ma anche chiacchierando con loro, chiacchierando con i ragazzi e con gli insegnanti, la risposta che è venuta fuori è stata perché i ragazzi sono il futuro ed è importante che loro non ripetano gli stessi errori da una parte, quindi sappiano riconoscere quando qualcosa è sbagliato e dire, come ci diceva l'avvocato, la mia legge morale interiore, se è differente dalla legge di questo paese non importa, io agisco lo stesso perché penso che sia corretto così. Quindi non ripetere gli stessi errori che sono stati fatti in passato e dall'altra parte avere il coraggio e la consapevolezza che possiamo cambiare il mondo, che il mondo non è così, non è fermo, non è immobile, ma se tutti insieme ci mettiamo a fare una cosa perché reputiamo che sia giusta, possiamo cambiarlo.
Grazie a Chiara Guerzoni in diretta dalla Scuola Media di Chiasso. Come detto, sono tanti gli appuntamenti nelle scuole in Ticino e nella Svizzera italiana e nel resto del paese. Io mi permetto di chiedere a Emilio Gentile se conosce Saul Friedlander.
Certo che lo conosco, è uno dei migliori e più equilibrati storici dell'antisemitismo, del razzismo e del nazismo. La sua opera sulla persecuzione degli ebrei è attualmente la più valida, quella che va anche al di là delle mitologie sia vittimistiche sia crudeliste, per così dire, e va anche al di là di quella che è stata per decenni la polemica sulla soluzione finale fra intenzionalisti e funzionalisti, cioè fra chi sosteneva che la soluzione finale era nella mente di Hitler fin dal 1919, fu perseguita con metodica consapevolezza fino al 1945, e chi invece i funzionalisti sostengono che non c'è mai stato un ordine scritto di Hitler, che non voleva dire che si volesse in qualche modo rivedere in maniera negazionista, ma che la soluzione finale fu il complesso di iniziative individuali sempre più esasperate che accumularono una sorta di gara allo sterminio, il che ovviamente però porta a domandarsi quale fu il peso dell'ideologia, della consapevolezza, e su questo credo che Friedlander ci dia delle risposte abbastanza convincenti sulla base della documentazione disponibile e con una argomentazione razionalmente accettabile, che è quello che deve fare la storia al di là della memoria.
Gli anni dello sterminio, la Germania nazista e gli ebrei, 1939-45. Vi ricordo che alle 9 è andato in onda su Rete 2 un laser curato da Roberto Antonini con una lunga intervista a questo autore che è molto legato alla Svizzera, conosce la storia di questo autore e il suo legame con la Svizzera?
No, questo legame con la Svizzera no, io l'ho conosciuto per altri aspetti ma non per il legame con la Svizzera.
E allora ve lo dico io perché introduce i documenti che ha portato Elio Bollag. In realtà i genitori di Friedlander erano tedeschi, cecoslovacchi di origine tedesca, ebrei, furono respinti al confine tra la Francia e la Svizzera e condotti ai campi di sterminio di Auschwitz, dove morirono. Saul fu consegnato a un convento sotto falso nome, spacciato per cattolico. Soltanto nel 1946, all'età di 13 anni, scoprirà e poi approfondirà la storia dei suoi genitori soltanto consultando i documenti pubblicati alla fine della guerra. L'intervista curata da Roberto Antonini è scaricabile, ascoltabile in podcast, e Elio Bollag ci aiuta a capire come mai i genitori di Saul Friedlander, come tantissimi altri ebrei, furono respinti al confine con la Svizzera.
Sì, io da buono svizzero ho avuto il privilegio di vivere la guerra in Svizzera, e da buono svizzero sono uno che al quale piace mangiare su un tavolo pulito e lo pulisce prima di cominciare a mangiare. Allora ci sono delle critiche storiche alla Svizzera e ho un documento sotto mano del Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia, data del 13 agosto del 42, istruzione confidenziale, sottolineato, ai posti di frontiera, eccetera, salto il non necessario, e sottolineato c'è scritto: non devono essere rimandati indietro i disertori, i prigionieri di guerra evasi, altri militari, eccetera, i rifugiati politici
potevano entrare in Svizzera.
Esatto,
ma...
esatto. Purtroppo il documento continua e dice chiaramente: quelli che hanno preso la fuga in ragione della loro razza, per esempio gli ebrei, non devono essere considerati come rifugiati politici. Questo corrisponde a una condanna a morte per migliaia di persone, e per quello che il caso Grüninger è molto importante. Oltre a questo, ho in mano un passaporto tedesco, Deutsches Reich, anche del periodo nazista, dove c'è stampata quella infame Ilunga rossa, datata, e che era stata pretesa dalla Svizzera per poter riconoscere chi entrava in Svizzera, se fosse ebreo o non ebreo. Inoltre, sotto al nome normale di questo passaporto, che si chiamava Ernst Levin, veniva aggiunto il nome Ernst Israel Levin. A una donna veniva attaccato il nome Sara, per poter riconoscere la frontiera, e questo è quello che ha accennato, una pulizia un po' per poter mangiare una pietanza fresca.
Vedo Ludovica Domenichelli visibilmente commossa. Senta, ma Amnesty, e torniamo all'attività delle organizzazioni internazionali, governative che combattono, cercano di fare in modo che il giorno della memoria diventi proprio un giorno della memoria e non sia ancora di attualità. Amnesty pubblica ogni anno, se non vado errato, un documento, un rapporto annuale dove vengono indicate tutte queste violazioni palesi delle discriminazioni, violazioni palesi dei diritti umani. Ci può accennare qual è la reazione del mondo al vostro lavoro?
Ma diciamo che Amnesty, sia il lavoro di Amnesty si basa su quattro pilastri fondamentali. Il primo pilastro è la sensibilizzazione attraverso le campagne, attraverso il rapporto annuale o i vari rapporti che vengono pubblicati quotidianamente sulle situazioni di violazione dei crimini dei diritti umani nel mondo, con anche un grosso lavoro, come abbiamo sentito prima Chiara Guerzoni, di formazione nelle scuole. Perché Amnesty è convinta che la società civile, così come l'azione individuale, possa in qualche modo davvero influire sul presente delle situazioni. Il secondo pilastro è la denuncia, quindi denunciare, fare luce. Il simbolo stesso di Amnesty è la candela nel filo spinato, no? A ricordare i campi di concentramento, ma la luce della candela, che insomma i riflettori, puntare il dito e denunciare le grosse violazioni che avvengono, così come la speranza di poi dare una giustizia alle vittime, perché il terzo punto è esigere delle soluzioni, quindi delle soluzioni che vanno nella direzione di portare davanti alla giustizia le persone responsabili di questi gravi crimini, e non solo il responsabile, ma anche le persone che in qualche modo hanno avuto ruoli di secondo piano, e garantire la protezione della popolazione civile. Questo è un altro elemento fondamentale, soprattutto di quella più vulnerabile, che possono essere le donne e i bambini. E in ultima analisi, il quarto punto molto importante è poi la pressione sui governi, quindi attraverso un grosso lavoro di lobbying e attraverso la mobilitazione degli attivisti, perché alla fine Amnesty è l'organizzazione per i diritti umani più grande, basata sull'attivismo individuale, quindi Amnesty è attivismo.
Quindi pare di capire che il lavoro vostro e di altre organizzazioni governative, intergovernative e non governative sia quello di fare in modo che il giorno della memoria duri tutto l'anno. Abbiamo in linea Valida, lo 0848 030707. Buongiorno.
Buongiorno e complimenti per la Rete 1, per tutte le tematiche che tratta.
Grazie.
Allora, il mio punto di vista è riguardo a, prima di tutto faccio le condoglianze a ogni essere che ha perso un caro in questa vita, in un modo o nell'altro, soprattutto quando c'è questa atrocità. Condannerei al 1000000% e a tutti i livelli quello che è accaduto. Però bisogna fermare, bisogna guardare dal lato di togliere la causa, non parlare dell'effetto. Ormai è una causa che continua da allora fino ad oggi, la sua deve essere fermata. Basta, finita. Ormai è passata, dica.
Intende dire che se ci fermiamo a ragionare sulle cause non ci preoccupiamo dell'effetto drammatico.
Se mi permetta una parentesi, una piccola osservazione. Partendo dagli anni 90, quando fu è attaccata la questione Iraq per via armi nucleari, chimici e roba del genere, e da allora fino adesso che cosa abbiamo subito? Allora sono andati con scusanti, hanno creato queste guerre e abbiamo adesso tanto rifugiato da quella parte lì, giusto o no?
Sì.
Questa invenzione della cosiddetta primavera araba. E queste sono cause. Chi le ha causate? E perché le ha causate? Per creare maggior disagio globale sul pianeta. Per questa, Adolfo Hitler, anche questa è una parentesi, quando è una persona come lui, che si parlava che voleva fare razza ariana, cosa ne aveva dell'ariano? Era biondo, era alto, era con gli occhi azzurri, e le sue origini da dove vengono? Non è che vengono dallo stesso ceppo nel quale lui è andato a perseguitare. E perciò allora andiamo a guardare le cause, ma non gli effetti, per dire, avere una coscienza umana di rifiutare ogni forma di aggressione in qualsiasi forma. Concludo con una cosa, io vengo da un paese di nome Palestina, credo che tutto il mondo ne sa quale, sì. E non per il quale che dovrò andare a danno dei terzi, però almeno avere il diritto, cioè parliamo della giustizia umana verso tutti gli umani e dagli umani stessi. Con questo vi ringrazio, vi auguro buon presidio.
Grazie Valid della sua testimonianza. Renata, al 955, non mi sembra che sia ora di smetterla di accusare la Svizzera perché non ha aperto a tutti, la barca era piena come piena Israele per i rifugiati che ci sono ora alle loro frontiere. Hanno detto anche loro che la barca è piena, però adesso basta. Ci sono stati al mondo tanti genocidi, ricorda Renata, ma non si fanno tante storie come con gli ebrei. Mi spiace per quello che hanno passato, ma non si può continuare a farci sentire in colpa. Dopotutto, loro non hanno imparato niente, altrimenti non ci sarebbe la guerra in Medio Oriente. Sono le osservazioni di Renata, però queste osservazioni, chiedo un commento a Bollag, non sulla guerra in Medio Oriente, non è l'obiettivo della giornata di oggi, però è vero che c'è un ritorno all'antisemitismo, è vero che anche la giornata di oggi, e prendo la stampa, ma tutti i giornali ne parlano, il mondo è diviso sulle commemorazioni ad Auschwitz, c'è una crisi diplomatica in queste ore gravissima tra l'Ucraina e la Russia proprio sulle commemorazioni e su chi abbia effettivamente aperto il campo di Auschwitz 70 anni fa. Ci aiuta a capire, Elio Bollag, la Svizzera ha fatto i conti col passato e l'antisemitismo è davvero sta ritornando in auge, come tanti giornali, leggo nei giorni scorsi, fanno presente?
Ma io considero l'antisemitismo come una malattia, raramente razionale. C'è adesso la scusante molto facile, non ce l'ho su con gli ebrei, ce l'ho su con lo Stato di Israele perché non fa le cose come si deve, dimenticando che poi è l'unica vera democrazia in quella parte del mondo e che gioca, come si dice, in difesa Israele e deve difendere la sicurezza dei suoi cittadini del momento. Quindi è meglio non entrare in questo tema, certo, perché sarà un'altra trasmissione.
Quindi il rischio è confondere la questione,
esatto,
giusto o sbagliata, gli interventi corretti o non corretti, l'attività in quella parte del mondo con l'intero popolo ebraico. Elon in linea allo 0848 03 0707, buongiorno.
Buongiorno, vorrei fare semplicemente un piccolo intervento, sia sulla giornata della memoria. Dovremmo far sì che non diventi una banalizzazione della memoria, anche perché la storia recente ci insegna che l'uomo non ha tratto nessun insegnamento da quello che è successo, basta vedere quello che succede oggi in Asia, in Africa e nel resto del mondo. È un po' sulla falsariga di quello che ha detto il signor Bollag. si strumentalizza troppo Israele perché si ha paura di dichiararsi antisemitici, si dichiara anti-israeliani. Vorrei che non si dimenticasse che nel 48 si sono creati non solo profughi palestinesi, bensì 800.000 profughi ebrei dovuti fuggire dai paesi arabi per ripararsi nel mondo e in Israele.
Elon, grazie. Sì, prego.
No, niente, semplicemente questo. Questo non toglie assolutamente valore al dramma del popolo palestinese, un'ultima considerazione. Sì. Non ho potuto purtroppo seguire tutta la trasmissione, parlavate prima di istituzioni come Croce Rossa, Amnesty International, le stesse Nazioni Unite, spesso facilmente si condanna Israele, la maggior parte delle risoluzioni di condanna nel 2014 dell'ONU sono state fatte contro Israele, dimenticandoci di quello che succede in paesi come la Cina, dove i diritti dell'uomo vengono calpestati quotidianamente, o in altri paesi del mondo, dove, per citare la Corea o in Nigeria, o dove abbiamo visto pochi giorni fa due bambine di 10 anni che vengono fatte saltare in aria in un mercato, o un bambino di 10 anni giustiziare due uomini. Quindi anche quando si parla di vittime, non citerei solo bambini e anziani, gli uomini giovani e forti vengono trucidati senza distinzione.
Elon, grazie per la sua testimonianza. Tra poco ricorderò il sito internet dove riascoltare la trasmissione. Abbiamo in linea Guido, buongiorno.
Sì, buongiorno. Ciao Elio.
Le chiedo solo di essere breve, Guido, mi perdoni.
Brevissimo. Devo semplicemente dire che io sono nato, sono vivo, semplicemente perché la Svizzera ha accolto mia mamma e mio nonno quali rifugiati durante le persecuzioni. Quindi da una parte è vero, ci sono stati tanti che sono stati rimandati e tanti invece sono stati, come la mia famiglia, accolti e hanno potuto sopravvivere alle persecuzioni. Credo che, come in tutte le cose, la componente umana sia sempre discriminante. Cioè, ci sono le regole e ci sono gli uomini. Come gli uomini applicano o non applicano queste regole, a volte fa la differenza.
Guido, grazie per la sua testimonianza preziosissima. Al 955 un sms, parola chiave rete 1, riceviamo: nelle giornate della memoria non ho mai sentito nessuno ricordare i milioni di vittime sparite nei gulag del regime di Stalin. Come mai? La risposta è semplice, perché la lista è lunghissima. Non ci sono solo i gulag, c'è Pol Pot, ci sono milioni di altre persone vittime della discriminazione. Vorrei concludere con Emilio Gentile. Ha accennato al concetto di negazionismo. In una giornata come oggi, secondo me, è importante anche ricordare che c'è chi a tutti i costi sostiene che non sia successo nulla o quasi. Come rispondere?
Ma innanzitutto possiamo dire che qui ci sono i rei confessi. Nuremberg, il processo Eichmann e tutte le testimonianze che sono state raccolte durante la preparazione della soluzione finale, da Heydrich a Himmler a Hitler, non danno dubbi sul fatto che si può discutere, e è stata fatta anche da coloro i quali non sono negazionisti, la quantità, l'entità, 6 milioni, 4 milioni e mezzo, ma negare il fatto che si sia deliberatamente programmato e organizzato sulla base di una convinzione ideologica lo sterminio radicale da tutto il mondo, non solo dalla Germania, non solo dall'Europa, ma da tutto il mondo, da questo il progetto. Quando nella conferenza di Wannsee si pose la statistica, i paesi che erano coinvolti nella pulizia dalle ebreo erano anche l'Inghilterra, anche la Spagna. Quindi da questo punto di vista si può negare tutto quello che si vuole, ma significa semplicemente negare l'evidenza dei fatti e i rei confessi. L'altro aspetto è che le domande che sono state poste sempre, io ricordo quando ero ragazzo si diceva hic rodus hic salta, quando si assegnava un tema. Non si può, se si parla del 27 gennaio come giorno della memoria dello sterminio degli ebrei e di quanti furono associati a questo sterminio, passare poi ad Israele negli anni contemporanei, passare poi a Gulag, perché questo significa confondere piuttosto che concentrare. Le giornate della memoria servono a concentrare l'attenzione su un evento storico di proporzioni orribili. Questo vale anche per gli altri eventi. Il problema è non fare del giorno della memoria una sorta di così, effetto anestetico per tutti gli altri giorni dell'anno.
Per approfondire questo tema, io vi rimando alle numerose iniziative della radiotelevisione svizzera. Tra poco Maria Pia Belloni racconterà la giornata della memoria nelle scuole. Il cantone nel pomeriggio ha organizzato un convegno e seguirà anche una rassegna cinematografica interessantissima al Massagno, al Cinema Lux. Si comincia alle 13:15. Sono numerosissime le iniziative teatrali, museali. Mi permetto di ricordarvi il bellissimo museo di Varsavia sulla storia degli ebrei polacchi. Vale la pena andare a Varsavia e a Cracovia, dove è stato girato Schindler's List di Spielberg, dove venivano accolti nascosti gli ebrei di Cracovia in una fabbrica che ora è un museo di arte contemporanea. E poi le letture classiche, da Primo Levi al diario di Anna Frank, che abbiamo accennato. Grazie agli ospiti intervenuti, a Emilio Gentile, storico, e a Elio Bollag, esponente della comunità israelita di Lugano, e a Ludovica Domenichelli, portavoce di Amnesty International nella Svizzera italiana. www.rsi.ch/millevoci o www.rsi.ch/giorno della memoria. Dalla redazione di Mille Voci li invito a visitare le nostre pagine internet per comprendere meglio il significato di questa giornata. Mille Voci torna domani alle 11:05 su RSI Rete 1. Da Alessandro Bertellotti grazie per l'attenzione e un cordiale saluto.